Ritorniamo agli Atti degli Apostoli. E siamo ormai coinvolti anche noi in quella nuova tappa della prima evangelizzazione. Ancora siamo all'origine di tutto, ma è già una novità interna quell'origine. Lungo le strade che si stanno irraggiando a partire da Gerusalemme in molteplici direzioni, e esemplare a questo riguardo è stato proprio l'impegno missionario dimostrato da Filippo, per come leggevamo nel capitolo 8. Tutto, e conviene sempre ricordarlo, fa capo all'evento che ha trovato in Stefano la figura esemplare del martis, del testimone. Una fecondità nell'amore che ormai travalica qualunque opposizione, qualunque resistenza, perché è l'amore con cui anche gli avversari, anche i nemici, anche i persecutori, anche gli uccisori sono benedetti. Nel nome di Gesù. La missione affidata ai discepoli adesso sta cominciando ad assumere una fisionomia sempre più aperta alla relazione con la moltitudine umana, che era già prospettata nella conversazione tra Gesù prima dell'ascensione e i suoi discepoli. A dire il vero, tutto avviene ancora all'interno della grande comunità di Israele, ancora è così. Ma certamente questo affaccio su orizzonti sempre più ampi è inconfondibile, e di questo dobbiamo tener conto. La testimonianza di Stefano, e accanto ad essa ecco la persecuzione che coinvolge la prima chiesa, la chiesa madre di Gerusalemme, probabilmente la componente ellenista della comunità dei discepoli che viene trattata con particolare rigore. D'altra parte Filippo, che appartiene a quell'ambiente, appunto ne approfitta, e insieme con lui probabilmente altri lungo altre strade, con altri modi, come leggevamo fin dall'inizio del capitolo 8, diffondere la parola di Dio. L'Evangelo cresce. Siamo ritornati a Gerusalemme per partire da Gerusalemme, e resta inteso, e di questo ci renderemo conto in altri momenti, che il richiamo alla Chiesa Madre di Gerusalemme continua ad essere sempre attuale, man mano che comunque la evangelizzazione cresce lungo itinerari geografici, culturali, storici, sempre più proiettati verso le periferie del mondo. A Gerusalemme l'evento che ha avuto luogo una volta per tutte, la Pasqua di morte e resurrezione, quindi l'ascensione al cielo del Signore Gesù. Ed ecco, ritornare a Gerusalemme significa sempre confermare la propria appartenenza a quel disegno di misericordia, rivelazione della paternità di Dio che si è realizzato una volta per tutte in virtù della Pasqua redentiva del Figlio, ma è proprio nella comunione con Lui che noi siamo sigillati in virtù di quella effusione dello Spirito Santo di Dio che avvolge tutto, contiene tutto, passa attraverso gli spazi del nostro mondo e è sempre attivo in ogni momento della storia umana, nelle dimensioni visibili, nelle dimensioni invisibili della realtà di cui anche noi facciamo parte, ed è lo spirito che sempre e dappertutto rincalza, penetra, determina efficacemente con una capacità di inesauribile, creativa fecondazione, quella spinta che rimanda tutto nel corso della storia umana e la totalità delle creature disseminate nell'universo verso l'evento decisivo, quell'evento che a Gerusalemme si è compiuto. Quest'anno, corsa che abbiamo osservato in forma davvero esemplare, praticata da Filippo, mentre determina visivamente un allontanamento da Gerusalemme, è costantemente immersa in quella corrente di Spirito Santo che da tutti i luoghi e in ogni momento continua a esercitare una inesauribile pressione, così che è sigillata in maniera sempre più intensa e radicale quella comunione di vita con il Figlio che è ormai intronizzato nella gloria, dal momento che tutto quel che era stato affidato al Figlio nella carne umana, la missione da Lui compiuta, tutto ha avuto luogo a Gerusalemme. Fatto sta che adesso, capitolo 9, vedete che qui subito ricompare il nome di quel personaggio che noi conosciamo per altra via, ma che era già stato segnalato in occasione del martirio di Stefano. Si tratta di Saulo, il suo nome era comparso tre volte tra la fine del capitolo 7 e l'inizio del capitolo 8. Saulo, e ricordate un giovanotto che sta lì e osserva, Saulo approva, Saulo si dedica a una serie di operazioni repressive a danno di coloro che appartengono alla prima chiesa. Così in crescendo era stato citato il nome di Saulo in quei versetti. Infuriava, leggevamo addirittura così, contro la Chiesa, e di nuovo qui, capitolo 9, Saulo frattanto sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote. Gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne seguaci della dottrina. La dottrina qui è la strada di Cristo, è aggiunto dal nostro traduttore, comunque i seguaci di quella strada, di quella particolare modalità di intendere, sono tutti giudei, ma di intendere appunto l'obbedienza alla vocazione ricevuta e realizzare così l'identità di coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, seguaci di quella strada che avesse trovati a Damasco. Dunque Saulo, e adesso lo conosciamo più da vicino, Saulo è un giovane teologo, frequentato una scuola quanto mai prestigiosa, Gerusalemme. Saulo proviene da una località della diaspora, dunque anche lui appartiene alla categoria degli ellenisti, però evidentemente ha dei parenti anche a Gerusalemme e nei dintorni, per cui al momento opportuno parla anche l'aramaico, parla e scrive in greco, e comunque ha soggiornato a Gerusalemme per alcuni anni, tempo di studi. E adesso, vedete, è intransigente, è un fariseo, questa è la sua formazione teologica, ma questa è anche la sua spiritualità, e oggi parleremo di movimenti di spiritualità, e dunque una intransigenza rigorosa nella osservanza della legge. Notate bene che questo impegno così severo, e accompagnato da una brillante documentazione teologica che non certamente nel caso di Saulo non manca mai, è accompagnata da una convinzione che, per dirla adesso in maniera un po' grezza, mi sembra di poter sintetizzare così: la salvezza del mondo e dell'umanità dipende dalla coerenza con cui Israele assume la responsabilità che gli compete, il popolo dell'alleanza, il popolo coinvolto in quel rapporto unico, singolarissimo, eccezionale, è il dono della legge per Israele, dunque un peso, un giogo, un incarico severissimo, e d'altra parte un prestigio glorioso, entusiasmante, in quanto Israele assume e porta a compimento fino in fondo la responsabilità che gli è stata affidata, ecco che l'opera di Dio per la salvezza dell'umanità realizzerà in maniera tale da riversare benefici di grazia sulla moltitudine dei popoli. Vedete che nella rigorosa osservanza farisaica di cui Saulo è un esemplare rappresentante, è contenuta una prospettiva universalista. Tra l'altro, appunto, il giudaismo ellenista, il giudaismo della diaspora, è un giudaismo che vive da secoli in contatto con i popoli pagani, e quindi una teologia della salvezza che non riguarda Israele in termini esclusivisti, ma che riguarda Israele in quanto impegnato ad essere strumento di cui, secondo il disegno stesso di Dio, egli vuole servirsi per la salvezza del mondo. Perché Dio salva il mondo attraverso Israele. Questo, per dirla adesso in maniera molto grezza, Dio salva il mondo attraverso la coerenza con cui Israele sarà in grado di corrispondere agli impegni che gli sono stati assegnati nel contesto dell'alleanza, e dunque tutte le osservanze. E a questo riguardo, vedete, Saulo è direttamente, ferocemente avverso a questa realtà che appena appena agli inizi, sono passati mesi, passato un anno, forse due, ma vedete, gli avvenimenti che stiamo considerando avvengono nel corso di un periodo di tempo ancora molto molto breve. Ed ecco, Saulo e ritiene necessario intervenire drasticamente ed è informato Saulo, non è all'oscuro, è informato, ha studiato, ha interrogato, si è confrontato, non c'è dubbio. Gesù Messia, ma Gesù? Il crocifisso, maledetto colui che pende dal legno, dice il libro del Deuteronomio. Gesù non è il Messia di Israele, Gesù non è colui che viene per portare a compimento la missione affidata a Israele nella storia umana. Non è così che Dio manifesta quali sono le sue intenzioni per la salvezza del mondo, non attraverso un miserabile e maledetto crocifisso, ma attraverso Israele che è tenuto a realizzare fino in fondo la propria missione nella storia umana. E vedete, Saulo sta rimuginando tutte queste cose, le sta pensando, le sta elaborando, è teologo, è veramente teologo Saulo, è studioso, conoscitore delle scritture e tutta la metodologia interpretativa che è propria delle scuole rabbiniche. Dunque Saulo adesso sulla strada di Damasco. Vedete che siamo spostati geograficamente verso regioni sempre più periferiche, addirittura Damasco appartiene a una geografia che è estranea alla terra di Israele, al di là del confine. Filippo ancora si muoveva all'interno di una geografia tradizionale, Samaria, Gaza, l'abbiamo lasciata Cesarea, adesso Damasco. E a Damasco evidentemente già è presente una piccola comunità, un nucleo di discepoli di Gesù, già lì è giunta proprio in seguito alla dispersione dovuta al martirio di Stefano e gli avvenimenti concomitanti. Ecco che evidentemente qualcuno è giunto anche a Damasco, e anche a Damasco c'è un nucleo di discepoli, sono tutti giudei, continuano ad essere parte costitutiva del unico grande popolo, ma Saulo ritiene necessario intervenire ed è autorizzato a questo scopo. Ed ecco, avvenne che, versetto 3, cosa avvenne? Mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vedete, è una caduta rovinosa. Chissà perché si dice dal cavallo, ma non c'è il cavallo, non c'è, è una caduta rovinosa anche senza cavallo. Vedete, è un fatto dovuto a un inciampo di qualche tipo, ma è un inciampo interiore. Saulo, pensando e ripensando alle questioni, rimuginando tra sé se tutte le argomentazioni che gli stanno tanto a cuore nella sua visione teologica delle cose, che poi subito si aggiunge anche in un impegno pastorale, giovane ma impegnato sul piano del servizio alla edificazione della comunità. Ed ecco, Saulo si trova dinanzi a un inciampo, uno scandalo, l'inciampo è uno scandalo, lo scandalo è un inciampo, inciampa, fisicamente casca a terra, sì, qualcosa del genere, è una luce che lo abbaglia e vedete il dato che qui viene descritto dal nostro evangelista Luca è quello di un personaggio che si trova smarrito, che non ci vede più, che avverte la proprio perché è un teologo sincero, onesto, determinato da motivazioni di ordine interiore, una coscienza morale quanto mai lucida, e Saulo si accorge che il suo impianto teologico non regge, non lo convince più, ma non sa cosa dire, non sa cosa fare, non sa come aggiustare le questioni, non sa come ridirle, reinterpretarle, non ci vede, è al buio. È il principio della conversione di Saulo, un uomo che non sa più dove andare a sbattere la testa. Oggi può succedere che quando uno si converte, subito dà un'intervista alla televisione. Non ci siamo, c'è qualcosa che non funziona. Saulo non è in grado di dare nessuna intervista, è al buio, è cascato per terra, e qui vedete c'è una voce che dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E rispose: ma chi sei, Signore? E la voce: io sono Gesù che tu perseguiti. Dunque Gesù perseguitato, ma Gesù vivente, Gesù vivo, il crocefisso, il maledetto, colui che pende dal legno. Già, è quello che dicono quei tali, ma è possibile che il crocifisso sia vivo? È possibile che il perseguitato, inchiodato al legno, lo sconfitto, il derelitto, il miserabile, il verme che è crepato su quella croce, e adesso c'è di mezzo, vedete, Saulo che si dedica con tanto impegno a reprimere i discepoli di Gesù, e lui ancora perseguitato. È possibile che in lui, attraverso di lui, la santità dell'amore di Dio sia penetrata nella storia umana? È possibile che proprio là dove è stato rifiutato abbia realizzato quella vittoria che introduce nella storia dell'umanità l'efficacia di un amore universale, secondo l'intenzione di Dio? È vivente. Vedete, Saulo non sa dire tante cose. Si trova così seduto per terra. E quando la voce si fa udire da Saulo, non gli fornisce altri elementi chiarificatori. Alzati, entra in città, ti sarà detto ciò che devi fare. E che cosa deve fare Saulo? Intanto ci sono altri nella carovana che sentono dei rumori, come se Saulo stesse parlando tra sé e sé. Deve essere un po' stordito, forse un colpo di sole, qualcosa è successo, per cui a un certo punto è inciampato, cascato per terra, avrà sbattuto la testa da qualche parte, questo, e si sentono dei rumori, ma chissà cosa è successo. E poi si sono fermati, dice qui, ammutoliti, non vedono nessuno, con chi sta parlando. E Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla, è cieco. Cieco. Vedete cosa succede adesso? Succede che, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. C'è qualcuno che si prende cura di lui. Pensate che Paolo, che sulla via di Damasco, secondo la geografia tradizionale, si converte, sarebbe rimasto là, seduto per terra, cieco, abbandonato a se stesso. Pensate che noi non avremmo avuto le suore paoline, non avremmo avuto niente di tutte queste cose, no? Non ci sarebbe stato quello, quello, perché è rimasto là. Ma ci sono quelli che l'hanno preso per mano e se lo sono portati dietro, fino a Damasco. Sono accorti di lui, sono presi cura di lui. Sono... E vedete che qui comincia adesso un itinerario che dà forma e significato alla conversione di Saulo, man mano che si rende conto di essere oggetto di interventi d'amore nella maniera più gratuita. C'è qualcuno che si prende cura di lui. E questo Paolo sta sperimentando, io già lo sto chiamando con nome che poi gli viene riconosciuto più in là, e Saulo ormai, vedete, è alle prese con situazioni che gli impongono di reinterpretare tutto il suo vissuto come la necessità di riconoscersi debitore. Saulo l'osservante, Saulo il fariseo, Saulo l'intransigente, una generosità straordinaria, una generosità non mirata, vedete, a dimostrare la propria superiorità e la posizione di prestigio che condanna il resto del mondo, ma per la salvezza del mondo. Perché Dio salva il mondo attraverso l'osservanza di Israele. E Saulo sta sperimentando nelle forme più spicciole, più pratiche, più immediate, più urgenti, più vitali che mai, di essere debitore. Quelli l'hanno preso per mano, se lo sono portati dietro fino a Damasco, dove rimase 3 giorni senza vedere, senza prendere né cibo né bevanda. È come se avesse rinunciato alla vita, un'imbarazzante cecità, lo stordimento a Damasco, eppure l'hanno sistemato nella casa dove era teso e quindi... Ma non mangia, non beve. E qui vedete, si aggiunge un altro fatto, perché c'era a Damasco un discepolo di nome Anania, vedete, uno di quel piccolo nucleo di discepoli del Signore che già vive a Damasco, e in una visione, in preghiera, dunque il Signore gli disse: Anania, rispose: eccomi Signore. Il Signore dice a lui: su, va sulla strada chiamata diritta, cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso, ecco sta pregando, anche lui sta pregando. Vedete che quelli di Damasco sono informati, sapeva che doveva arrivare Saulo, doveva arrivare con un'intenzione sostenuta dall'autorità del sommo sacerdote di Gerusalemme, un compito repressivo, un'indagine quantomeno per verificare se fenomeni devianti come quelli già registrati a Gerusalemme sono effettivamente in atto anche a Damasco. E dunque il Signore dice in preghiera ad Anania: va da quel tale. E lui dice: sta pregando, e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperi la vista. C'è una comunione nella preghiera che è antecedente a tutto tra Anania e Saulo. E allora Anania risponde, perché ha delle obiezioni a riguardo di questa faccenda, e dice: ma Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti tutto il male che ha fatto ai tuoi fedeli, ai santi della Chiesa Madre di Gerusalemme, e inoltre all'autorizzazione dai sommi sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome, ricordate? Profezia di Gioele, quelli che invocano il tuo nome. E il Signore dice: va, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re, ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Va, E Anania va. E vedete, e Anania compie un gesto che oggettivamente sarebbe del tutto sconsigliabile. Ma come? Tutti sanno che Saulo è inferocito contro i giudei che hanno riconosciuto la messianità di Gesù, che addirittura si rivolgono a lui chiamandolo Signore. E allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: fratello mio Saulo. Attenzione, questo Saulo non se lo sarebbe mai aspettato, che qualcuno che ha tutte le buone ragioni per stare alla larga si avvicini a lui e lo definisca fratello mio. E vedete, c'è Anania, alle spalle di Anania quel piccolo nucleo di discepoli del Signore che già è presente a Damasco, e c'è qualcuno che è già pronto a riconoscere una relazione di fraternità che coinvolge anche Saulo. Questo non se lo sarebbe mai aspettato. Vedete, quella fraternità che ha come principio e fondamento l'appartenenza a Gesù, nel nome di Gesù. Laddove quel vincolo di parentela che lo Spirito Santo, per coloro che invocano il nome, ha reso efficace e fecondo, quel vincolo di parentela consente a un piccolo cristiano come Anania, più o meno sconosciuto e insignificante, più o meno, se non fosse vero che poi anche Anania diventa una figura determinante nella storia della conversione di Saulo. Perché sarebbe rimasto sulla strada se quei tali anonimi non l'avessero preso per mano e se lo fossero portati dietro. Ma sarebbe rimasto cieco a morire di anoressia a Damasco se non ci fosse stata Anania che si è avvicinato a lui e ha detto: fratello mio. Vedete, l'esperienza di un debito che sta acquisendo ulteriori segnali, quelli. Questo dice fratello mio, l'esperienza di un debito, di essere costitutivamente debitore, strutturalmente debitore, laddove Saulo ha impostato tutta la sua vita con generosità estrema nella prospettiva dell'impegno per le osservanze, e Saulo ecco le prese con l'inciampo, con lo scambio. Ma è uno scandalo che adesso diventa liberante, illuminante, consolante, gratificante. Saulo debitore. Anania va a trovarlo, gli impone le mani, un gesto di amicizia, di solidarietà, di comunione, e dice: fratello mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo. E improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista, e fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze ritornarono. E adesso Saulo a Damasco, e stando a quello che lo stesso Paolo racconta nella lettera ai Galati, le cose hanno avuto uno svolgimento molto più diluito nel tempo, secondo quello che lo stesso Paolo dice nella sua lettera, sarebbe rimasto per qualcosa come tra 2 o 3 anni ritirato, una specie di noviziato in una zona di deserto, a studiare, a pensare, che Paolo ha sempre bisogno di studiare, a studiare, a leggere, a ripensare, a pregare. E mentre qui nel racconto degli Atti Luca, vedete, sveltisce la sequenza degli avvenimenti, e allora subito Saulo a Damasco si dà da fare. Rimase alcuni giorni insieme con i discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sinagoghe proclamava Gesù figlio di Dio. E Gesù è il Messia, figlio di Dio è il Salmo 2, Salmo messianico, la regalità messianica, E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocano questo nome, invocano il nome di Gesù, ed era venuto qua precisamente per condurli in catene dai sommi sacerdoti. Saulo frattanto si rinfrancava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo, è il Messia. E Saulo sa il fatto suo, Saulo ha l'uso degli strumenti, le scritture, il linguaggio teologico, una competenza pastorale che consentono a lui di sbaragliare i suoi interlocutori, però certamente quest'uomo nuovo che è Saulo suscita risentimenti, incomprensioni, disagio, opposizioni, ed è quello che adesso Saulo è costretto a sperimentare, e quante altre situazioni del genere si ripresenteranno poi nel rapporto con gli altri giudei, nel rapporto con gli altri della sua gente, gli altri del suo popolo. Saulo è intraprendente, tutto, vedete, in rapporto a quel nome. Tutto in rapporto alla fraternità che oramai è instaurata per questa esperienza radicale di un debito nei confronti di un dono d'amore che in quel Messia, in quel figlio che Dio ci ha donato, è un dono d'amore più forte della morte. Ecco. È il Signore. E allora qui trascorsero parecchi giorni, i giudei fecero un complotto per ucciderlo, e i loro piani vennero a conoscenza di Saulo. Saulo ha degli informatori, e allora, mentre facevano la guardia anche alle porte della città di giorno e di notte per sopprimerlo, i suoi amici trovano un espediente a dire il vero poco glorioso. Lo calano dalle mura in una cesta di notte, e così può passare inosservato e scappa. Insomma, è un episodio che poi Paolo rievoca nella seconda lettera ai Corinzi, appunto come un episodio certamente non entusiasmante, che però ha risolto momentaneamente il problema. E vedete che qui c'è di mezzo proprio quella novità per cui nel nome di Gesù noi siamo coinvolti adesso nell'edificazione di una famiglia umana che respira al ritmo di un altro soffio vitale, di un altro spirito. E d'altra parte vi sono proprio quelli della sua gente, i suoi fratelli in senso istituzionale, che vorrebbero arrestarlo e eliminarlo. E invece lui scappa. Ancora uno sguardo a quel che segue, quando Gesù, vedete l'arterio sclerosi, quando Saulo si ritrova a Gerusalemme, venuto a Gerusalemme, adesso è arrivato a Gerusalemme. Oh, notate che abbiamo a che fare con Saulo, Saulo. Dopo tutto quello che è successo. E poi gli agiografi paolini o non paolini dicono: è caduto da cavallo, è convertito, è un uomo nuovo, adesso è Saulo. E uno direbbe: beh, sarà partito a lanci in resta perché deve evangelizzare il mondo. E invece si ritrova a Gerusalemme e cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Già. Questo è Saulo, vedete, si dà da fare, cerca di riavvicinarsi a quelli, li conosce, lui a Gerusalemme ci ha dato molto vigore nel contestare questi della Chiesa Madre, e adesso si riavvicina a loro, vedete, in modo molto dimesso, ma in modo molto onesto, bussa alla porta di quella chiesa e resta fuori, e la porta non si apre, e, la porta non si apre. Pensate se mai in giro per il mondo ci fosse qualcun altro che sta bussando alla porta di una chiesa e la porta non si apre. Ma questa è la condizione in cui si trova Saulo. Ma è il grande convertito. Il grande convertito, vedete, è un personaggio pericoloso. Se è un grande convertito, è un uomo che fa paura. E resta fuori. E non c'è niente da dire, niente da fare. Cercava di custodirsi, collasse. Cercava di comunicarsi. E i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. E sapete cosa succede in questo caso? Succede che interviene un altro, che si chiama Barnaba, l'abbiamo già incontrato. Si chiamava Giuseppe, detto Barnaba. E questo Barnaba, dove essere un omaccione, quelli che hanno sempre le mani un po' sudatice, per cui sono persone simpatiche, un mediatore nato questo Barnaba, un uomo buono, poi ne parleremo ancora, perché questo Barnaba interviene lui, prende Saulo a braccetto e dice: guardate, garantisco io per lui. Già, pensate che se non ci fosse stato Barnaba, Paolo continuava a bussare, e quindi niente suore paoline e tutto il resto, ecco, e tutto il resto. E dice qua, Barnaba lo prese con sé, lo presentò agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Barnaba interviene. E ancora una volta, vedete, Saulo è debitore. Quei tali che l'hanno preso per mano se lo sono portati dietro. E Anania che è andato a trovare, gli ha detto: fratello mio. E quelli che l'hanno sistemato in una cesta e l'hanno calato. E Barnaba che adesso interviene e garantisce per lui. E così egli poté stare con loro e andava e veniva, adesso è libero, a Gerusalemme, e parlando apertamente nel nome del Signore, parlava e discuteva con gli ebrei di lingua greca, gli ellenisti. Ma questi tentarono di ucciderlo di nuovo, si mette nei guai, è veramente specialista a questo riguardo, Saulo, e riesce a attaccare briga con tutti. E ad un certo momento quelli della chiesa di Gerusalemme dicono: guarda, abbiamo capito che tu sei un bravo ragazzo, però... E noi abbiamo già tanti guai per conto nostro, che se ti ci metti anche tu ci hanno proprio rovinati, allora è meglio che te ne vada. Eccolo qua. Venuto a sapere i fratelli, ecco fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Ecco i fratelli, gli pagano il biglietto, lo portano al porto, a Cesarea. Lo caricano sulla nave, finché la nave non se n'è andata, loro non si staccano dal molo, perché bisogna essere sicuri che se ne sia andato. I fratelli. Vedete, questo è Saulo. Non è che stiamo parlando di un pinco pallino qualunque. Se ne va. E notate anche come Luca, che è un grande narratore, sa parlare di questi avvenimenti così grandiosi con una discreta ironia. La Chiesa era dunque in pace in tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria, cresceva, cammina. La Chiesa era in pace. Abbiamo rimandato a casa Saulo. Ecco. Adesso sì, che possiamo lavorare come si deve. Vedete come vanno le cose nella storia della prima evangelizzazione? Saulo a Tarso. Sapete che resterà a Tarso, sua città natale, per circa una decina d'anni. Circa una decina d'anni. Già, particolare mica indifferente. Circa una decina d'anni, la preghiera, lo studio sempre, poi avrà rimesso in piedi l'azienda di famiglia, perché sono tessitori, fabbricano tappeti, attività tipicamente orientale, queste cose. Decina d'anni. Per quanto ci riguarda, vedete, la vicenda di Saulo è conclusa. Ancora successivamente, perché sappiamo come poi rientrerà in scena, ma ne parleremo più là, al momento opportuno, ancora troveremo conferma circa una constatazione che adesso subito vale la pena di mettere a fuoco. Vedete, Saulo è un discepolo del Signore che sperimenta come dietro di lui si chiudono delle porte. Dietro di lui si chiudono delle porte. Il caso ultimo considerato è veramente emblematico. Una porta, boom, e si trova buttata allo sbaraglio. Ma si è chiusa una porta a Damasco, boom. Si è chiusa una porta là dove tutto il suo retroterra teologico-pastorale è divenuto come un antefatto che gli rimanda l'evidenza di una impossibilità a retrocedere, è buttata avanti, è così. A suo tempo vi dicevo, adesso verificheremo ancora meglio, Pietro apre le porte, Paolo invece ha delle porte chiuse alle spalle, sono diversi, sono parte di un unico disegno dove le porte si chiudono e si aprono, e quel che conta è che transiti la corrente dello Spirito di Dio, che realizza nella nostra vicenda umana quella novità assoluta per cui siamo in grado di invocare il nome di Gesù. Adesso Saulo a Tarso, lo lasciamo là, mentre in Giudea, Galilea, Samaria la Chiesa cresce, cammina nel timore del Signore, colma del conforto e dello Spirito Santo.